Buongiorno a tutti, preghiamo. Signore, ti ringraziamo per quello che stamani mattina hai messo nel mio cuore, Signore, per poter condividere con i fratelli e le sorelle, Signore, un incoraggiamento per ognuno di noi, che tu possa, Signore, aiutarci a guardare a te, proprio come nell'inno che abbiamo cantato. Siamo stanchi e travagliati, nella prova ci troviamo, Signore, e quindi, ma tu non ci hai lasciati, Signore, perché noi vogliamo confidare in te e apprendere da te tutto quello che la tua parola ci insegna. Grazie per tutto questo, nel nome santo tuo, Signore. Amen. Allora, per quanto riguarda stamani mattina, appunto, proprio nelle prove che ci troviamo, come diceva anche Stefano all'inizio del culto, ci sono persone che sono nella sofferenza da tanto tempo, sia fisica, sia spirituale, sia economica, Signore. Chi meglio di quello che stamani mattina andremo a esaminare, a guardare attentamente, la sofferenza di Giobbe. E quindi, come si potrebbe definire il libro di Giobbe? Uno dei più significativi esempi di sofferenza. Nel giro di poche ore, come sapete tu, insomma alcuni sanno, altri non lo sanno, nel giro di poche ore Giobbe perse tutto quello che aveva. Venne schiacciato sotto il peso di numerose e gravi calamità, le sue mandrie, i suoi cammelli, i suoi buoi, le sue pecore vennero automaticamente distrutti, tutti, senza contare poi i figli che vennero uccisi in una tempesta che portò via tutto quello che era sotto di loro, sopra loro, e vennero praticamente, lui rimase senza nessuno, soltanto con la moglie, che anche la moglie non gli offrì nessun sostegno, anzi lo additava dicendo: ma lascia perdere questo tuo Dio, vero? Quindi aggiunge angoscia a angoscia. I suoi amici lo condannarono anziché consolarlo, vero? Come se non bastasse, Dio sembrava ignorasse Giobbe, rifiutandosi per molto tempo di rispondergli e di levarsi in sua difesa. L'intensa sofferenza di Giobbe, infatti, era economica, emotiva, fisica e spirituale. Poi, come sapete, lui venne colpito da una tremenda malattia, vero? Ecco. E tutto questo, lui era un uomo, come dice proprio nei primi versetti, nei primi capitoli di Giobbe, un uomo retto, moralmente retto, una persona integro, vero? Allora, come si potrebbe definire? Ora, noi sappiamo che era stato il Signore a concedere a Satana questo, quello che doveva fargli fare, però lui non lo sapeva, e questo era quello che... Allora, una sofferenza, io direi anche forse immeritata, no? Pur essendo un uomo così integro e puro, vero? Però un simile giusto non avrebbe piuttosto dovuto essere benedetto, vero? E non tormentato da Dio. Il fatto che Giobbe, un cittadino modello e un uomo giusto, perdesse così tutto, ne fa un migliore esempio di afflizione che sfida qualunque spiegazione umana. Molte persone possono identificarsi con Giobbe, le cui angosce furono prolungate in modo e furono apparentemente così ingiuste. La sofferenza è difficile da comprendere per chiunque e fa anche traballare, fratelli e sorelle, per chi ce l'ha. Quando il dolore non sembra essere una punizione per il male commesso, lascia perplessi. Il libro di Giobbe affronta il mistero della sofferenza e ci mostra che nell'avversità Dio può avere anche altri piani. Questo libro tratta anche il problema di come si reagisce all'afflizione. L'esperienza di Giobbe dimostra che un credente, anche in mezzo alle sofferenze più atroci, non deve rinnegare Dio. come Giobbe egli può sentire bisogno di una spiegazione per le sue esperienze, ma se non riesce a comprendere la causa delle sue calamità non deve maledire Dio. Giobbe non accusò Dio, come Satana aveva predetto, anche se arrivò molto vicino a farlo, fratelli. Il libro di Giobbe ci insegna anche che chiedere perché come Giobbe fece non è sbagliato. Chiedere a Dio, ma come mai, Signore? Quante volte, io non so voi, ma a me mi è successo. Signore, prima una, poi la seconda, poi la terza, ma come mai tutte queste cose? Però, cosa c'è? Ma è sbagliato pretendere che Dio risponda ai nostri perché. E Giobbe fece anche questo. Insistere che Dio ci dia una spiegazione per le nostre avversità non è giusto, in quanto colloca l'uomo al di sopra di Dio ed è una sfida alla sovranità di Dio. Poi Giobbe riconosce di essere indegno e il Signore continuò a rispondere a Giobbe e disse, qui siamo verso la fine del libro, diciamo, no? Che dice al capitolo 40, il censore dell'Onnipotente vuole ancora contendere con lui? Colui che censura Dio ha una risposta a tutto questo? Allora Giobbe rispose al Signore e disse, io sono troppo meschino che ti potrei rispondere. Metto la mano sulla bocca. Ho parlato una volta ma non risponderò. La parola due volte ma non la rifarò. Nel capitolo 42, versetto 2, Giobbe si ravvede, si umilia e rispose al Signore, io riconosco che puoi tutto e che nulla può impedirti di seguire un tuo disegno. Chi è colui che senza intelligenza offusca il tuo disegno? Al versetto 10 dice, Giobbe pregò per i suoi amici e il Signore lo ristabilì nella condizione di prima e gli rese il doppio di tutto quello che egli aveva perso. Il percorso che dobbiamo fare per arrivare ad ottenere tramite le sconfitte una vittoria, come ha fatto lui, giustamente, no? Apprendere dalla sua parola, fratelli e sorelle, tutto quello che serve per fortificare la nostra fede. Il primo punto è, come dice il Salmo 93,1, il regno di Dio è sull'universo. Il Signore regna, egli si è rivestito di maestà, il Signore si è rivestito, si è cinto di forza. Tenendo presente questa verità basilare, Giobbe poteva proclamare davvero, io riconosco, che nella più impedirti di eseguire i tuoi disegni. Quale sicurezza proviamo quando riconosciamo che i disegni di Dio sono progettati da Lui, la cui natura è amore, e che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma l'ha dato per tutti noi? Che cosa potrebbe esserci di più incoraggiante per noi suoi figli che riconoscere che l'Iddio di amore controlla perfettamente ogni cosa. Egli regna sovrano. Le nostre emozioni, sopra le nostre emozioni, sopra i nostri umori, le nostre famiglie, sopra i nostri disegni, i nostri bisogni. Anche la situazione politica può preoccuparci. Dio controlla tutte le cose ed egli non può mai sbagliare, come dice il Salmo 18. La via di Dio è perfetta. La parola del Signore è purificata con il fuoco, egli è lo scudo di tutti quelli che sperano in Lui. Considera le opere di Dio, perché egli è sovrano e controlla sovranamente tutte le cose, giuste e sbagliate nella vita. Considera l'opera di Dio, chi potrà raddrizzare ciò che egli ha ricurvo? Nel giorno della prosperità godi del bene e nel giorno dell'avversità rifletti, come dice Ecclesiaste, capitolo 7, capitolo 7, versetto 13-14. Dio ha fatto l'uno e l'altro, affinché l'uomo non scopra nulla di ciò che è sopra di lui. Le vie diritte possono essere viste come i momenti piacevoli della vita, quando sembra che tutte le cose si adattino insieme in modo migliore. Le vie ricurve o storte, quando le cose ancora si adattano insieme, ma tu non lo sai. Vi sono cose ricurve che Dio prepara e che noi ci prepariamo da soli, e che Dio permette queste cose, come ha permesso a Satana di attaccare Giobbe, però come gli ha detto, la vita no, vero? L'aveva permesso il Signore a Satana di fare questo. Noi compiamo sbagli, fratelli e sorelle, pasticci, possiamo creare disordini, sofferenza anche agli altri, eppure Lui che controlla tutte queste cose. Dice riguardo alle vie apparentemente ricurve che ha preparato, o alle cose ricurve e storte che abbiamo causato. Come dice, tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Quando pensi con disperazione, o Signore, benedici questo pasticcio che ho fatto, eppure Lui lo fa, fratelli e sorelle. Questo Padre amorevole che controlla ogni cosa ha autorizzato anche i tuoi errori nel suo piano per il nostro bene. Come potremmo descrivere la parola sovranità? Non è sottoposto a nessuna autorità superiore. Infatti Lui è il creatore di tutto e di tutti. E fermano i versetti di Primo Cronache 29:11. Grandezza, potenza, gloria, splendore, sovranità, perché tutto ciò che è in cielo e in terra è suo, e Lui è sovrano al di là di sopra di tutte le cose. Se ci ricordiamo continuamente questa verità, in che modo può influenzare la nostra vita? Dandoci sicurezza, fratelli, pace, serenità, che il malgrado le cose storte, tutto è sotto il suo controllo. Grazie, Signore, per questo. Queste parole meravigliose che leggiamo nella Tua parola. Però ci dobbiamo sempre ricordare che Dio ci ama tanto e che ha permesso che Suo Figlio morisse per noi. Perché oggi il Signore può rialzare il misero, come dice in Primo Samuele 2:6-8, dalla polvere, innalza il povero dal letame per fargli sedere con i mobili, per fargli eredi di un trono di gloria, poiché le colonne della terra sono del Signore e su queste ha poggiato il mondo. Egli veglierà sui passi dei suoi figli. Infatti, l'uomo non trionferà per la sua forza. Dice anche, non parlate più con tanta arroganza o orgoglio, non esca dalla vostra bocca, perché il Signore è un Dio che sa tutto, e da Lui sono pesate le azioni dell'uomo. Come dice in Matteo 10:29-30, quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Tutto ciò che ci accade è sotto il suo controllo. Indipendentemente dalle nostre paure e dai non sentire, che tante volte non sentiamo, ecco perché devo imparare e dobbiamo imparare a fidarci di Lui. Quando consideriamo la sovranità di Dio, ricordiamoci sempre di Giobbe, nel capitolo 42, quando è la fine del libro. In Secondo Cronache 26, il Signore dice: Signore Dio dei nostri padri, non sei Tu che domini su tutti i regni delle nazioni? Non hai Tu nelle Tue mani la forza e la potenza in modo che nessuno può resistere contro di Te? Quindi nessuno può impedire il Suo piano della nostra vita, nei nostri figli, nelle nostre case e nel nostro lavoro. Nel Salmo 91 leggiamo: chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Ci siamo mai chiesti fratelli e sorelle, il potere fantastico che trattiene il sole da piombare sulla terra, che mantiene i pianeti nella loro orbita, la luna, le stelle sul loro sentiero. Dio come creatore è la forza e la sorgente di tutta questa potenza. Tutta la potenza che si vede nel nostro universo non è altro che un velo davanti alla potenza di Dio. Il profeta Abacuc, nel capitolo 3, versetto 4, dice: il suo splendore è pari alla luce, dei raggi partono dalla sua mano, là si nasconde la sua potenza. Vi ricordate Genesi, capitolo 1? Dio ha parlato e ogni cosa fu fatta, dal nulla. Noi abbiamo bisogno di materie prime per poter creare, costruire, fare qualcosa. Ma i disegni di Dio sono avverati quando Egli ha parlato, perché Egli parlò e la cosa fu. Differente a noi, vero? Egli comandò e la cosa sorse. Dio ha detto sia e la cosa fu. Ognuna compiuta perfettamente. In che modo Dio fa ogni cosa? E che continua a esistere? Egli sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. In Ebrei dice: egli che è splendore della sua gloria, è impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. La potenza di Dio è incomprensibile, fratelli. Egli parla e la cosa esiste. Dal momento che ogni potere appartiene a Dio, non vi è alcun atto per Dio che possa essere difficile. Ognuno dei suoi atti è compiuti senza sforzo attraverso lo stesso potere. Per il Signore, trasformare una persona caratterizzata dall'odio, dalla rabbia, in un discepolo dell'amore. Vi ricordate la storia di Paolo? Lui era, cosa era, no? Dall'odio verso il Signore, e lui l'ha trasformato in uno dei migliori discepoli, con le sue lettere alle chiese, che ci ha dato tanto sostegno e ce lo dà tutte le volte che andiamo alla sua parola. Non vi sono confini per il potere senza sforzo di Dio, ma vi è di più. La vita nuova e la vita eterna è nostra se siamo rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile mediante la parola di Dio vivente. Mettendo la tua fede nella parola di Dio riguardo la morte e la risurrezione di Cristo. Siamo diventati nuove creature, coloro che hanno accettato il Signore nel proprio cuore, vero? Le cose vecchie sono passate. Ecco, sono diventate nuove. Tutto questo viene da Dio, fratelli e sorelle, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Come può avvenire questo per coloro che ancora non hanno fatto questo passo? Come può avvenire questa trasformazione? Attraverso la potenza della sua parola. Immaginiamo la potenza della parola di Dio per te. Quando crediamo, trasforma la nostra vita. Non c'è da meravigliarsi, perché la parola di Dio è vivente, è efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, come dice in Ebrei. È penetrante fino a divenire l'anima dello spirito, le giunture dalla midollo. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Un'altra straordinaria dichiarazione della Scrittura è che l'Iddio onnipotente vive in te, e tu hai confidato personalmente in Cristo come tuo personale salvatore, e noi verremo a Lui faremo dimora presso di Lui. Cristo è in noi e se qualcuno non lo ha, nello Spirito di Cristo non appartiene a Lui. Dio è onnipotente che vive in te, attraverso di te, è la spiegazione pratica di ciò che la parola dice. Io posso ogni cosa in colui che ti fortifica, Filippesi 4:13, affinché egli vi dia di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore. Queste meravigliose promesse possano avverarsi nella tua vita. La miracolosa verità per noi è che dal momento che Dio onnipotente vive dentro di te, la potenza senza limiti di Dio risiede in te. La somma della potenza di cui ha bisogno in qualsiasi situazione in cui ci possiamo trovarsi, ora e nel futuro, è già disponibile per te, per mezzo della fede. Ogni cosa è possibile a chi crede. Dio manifesterà il suo potere attraverso di te, nella quantità che è necessaria nella tua vita. Troviamo grazia per essere soccorsi nel momento opportuno. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia. Se ci troviamo di fronte a una situazione che appare impossibile, come quella di Giobbe, stai cercando di farlo da solo? Quando la potenza di Dio è disponibile per noi, per te, per me, come dice Luca 18:27. Ciò che è impossibile all'uomo è possibile a Dio. Poi Geremia 32 dice: vi è qualcosa di troppo difficile per Dio? No, non c'è niente che è difficile per Dio, è per noi. Allora noi possiamo confidare con piena fiducia su queste promesse che sono scritte nella sua parola. Chi è pari a te, o Eterno? Chi è pari a te, splendido nella tua santità? Come dice il Salmo 27, il Signore è la mia luce e la mia salvezza, di chi temerò? Il Signore è baluardo della mia vita, di chi avrò paura? Noi tutti possiamo essere incoraggiati a scegliere di porre la nostra fede in Dio. La potenza di Dio possa diventare operativa nella nostra vita di tutti i giorni, fratelli, nel lavoro, nello studio. E quindi, come dice Galati, al capitolo 2, versetto 20. Ogni cosa è stato, dice Galati, sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede, nel figliolo di Dio, il quale mi ha amato tanto, che ha dato se stesso per me. Quindi, dal momento che Dio è onnipotente, Dio è sovrano, Dio è la maestà, può trasformare anche te che ancora non hai posto la sua fiducia in Lui, non hai accettato nel proprio cuore il tuo Salvatore. Possiamo prendere per noi queste promesse, queste verità, che ci potrà dare quella pace e quella gioia che il Signore può dare a tutti, gratuitamente, Signore. E quindi allora come le sconfitte della nostra vita diventeranno vittoria, come aveva detto all'inizio, come nella vita di Giobbe, che è rimasto fermo nella parola, nella fede, sapendo che il suo Dio era un Dio onnipotente e sovrano al di sopra di tutti. Amen. Padre nostro, ti ringraziamo, Signore, per quello che stamani mattina hai voluto insegnarci e quello che continuerà a fare nei nostri cuori, nella nostra vita, Signore. Grazie per tutto questo, Signore, perché Tu sei un Dio che hai cura dei Tuoi figli e quindi noi Ti ringraziamo, Ti ringraziamo per tutto quello che fai per noi, Signore. Ci sono tanti stamani mattina fratelli di Via Spinella Aretino e tanti altri nuovi della nostra comunità e noi ti ringraziamo per questo, per quel seme che hai messo in quella piccola sala e che ora l'hai trasformata un po' più grande, Signore, ma più che altro hai trasformato i cuori, Signore. E quelli, Signore, appartengono a te. E noi ti ringraziamo per questo, Signore, perché siamo i tuoi figli. Eravamo nel peccato, eravamo tristi, soli, Signore. Anche se eravamo in tanti, in famiglia, ma eravamo soli perché non eri nei nostri cuori, Signore. Ce li hai riempiti d'amore, di gioia, e quindi vogliamo continuare a appartenere a te. Le difficoltà che abbiamo letto proprio del nostro fratello Giobbe, Signore, sono una testimonianza verace che quello che è accaduto a lui può accadere anche a noi. In alcuni sono in quella prova, come era lui, ma come ha avuto la vittoria lui, la potremo avere anche noi, se noi confidiamo in te. E per questo noi ti ringraziamo e ti lodiamo nel tuo nome santo, Signore. Amen.